siero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Breve storia di un dramma politico epocale.
I've just received a call from Secretary Clinton.
L'incubo inizia 8 anni fa.
She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard fought campaign. I mean, she...
Un vero cavaliere, eh?
What a great honor to be able to introduce for the first time ever anywhere the 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Poi furono 4 anni di caos, un solo provvedimento importante, cioè il taglio delle tasse per i più ricchi.
President Bush, President Obama.
E anche aver abbandonato milioni di americani al loro destino durante la pandemia.
Thank you.
Folks, the people of this nation have spoken.
Così 4 anni dopo, insomma, Trump perde le elezioni, ma non la piglia benissimo.
Mike Pence, I hope you're going to stand up for the good of our Constitution.
Tanto che ispira un colpo di Stato, l'assalto al Capitol Hill il 6 di gennaio. Beh, insomma, dopo questo, basta ragazzi, sei fuori dal gioco. E invece...
It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? I want to thank the American.
E invece è tornato. E domani si insedia alla Casa Bianca. 47th. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno da Michele Migone. Domani giura, torna alla Casa Bianca. In questi mesi spesso abbiamo sentito la voce di Nancy Fina, che è la responsabile in Italia dei Democrats Abroad, descritti dal Partito Democratico americano che vivono in Italia. È un po' che non la sentivamo e le abbiamo chiesto come si sente adesso alla vigilia di questo giuramento.
Sono devastata. Siamo tutti devastati. Non riusciamo neanche a capire. Siamo tristi per i democratici, per il mondo. Non ce lo spieghiamo. Abbiamo paura. È veramente, ed è anche peggio di quello che avevamo immaginato. Non abbiamo immaginato questa figura allucinante del nostro biliardario che sta dirigendo tutto. Musk dietro le quinte che non era eletto. Non so, sono un attivista e parlo con i miei e siamo tutti devastati, ma dobbiamo alzarci in piedi. Però consapevole che anche se abbiamo lavorato tantissimo niente di quello che abbiamo fatto o capito o comunicato può mai essere uguale, perché non ha funzionato. Non, il popolo americano ha scelto una soluzione estrema, deportazione di massa, niente scelto per le donne sul loro corpo, distruggere il meccanismo di un governo. Inconsapevole. Hanno preferito un paese puritano, uno che ha mentito, che è un criminale, che ha fatto abusi sessuali, che ha mentito sopra ogni normale, ragionevole comportamento di un ufficiale eletto. Questo vuol dire qualche cosa? Siamo veramente evoluti dei giorni dei Far West? Non lo so. Siamo dentro dei silo di comunicazione che loro hanno fatto queste soundbite di tre parole. Make America great. Senza spiegare quasi niente. E noi ovviamente non sappiamo comunicare.
Wish death upon me.
That's right.
Blood in my eye, dogged and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be.
Yeah.
And hitters trying to take my life away. I got the service that American.
Trump avrà un potere molto forte. Infatti, i repubblicani controllano il Senato, hanno una maggioranza benché risicata alla Camera. Ma soprattutto Trump, oltre alla Casa Bianca, ha la maggioranza dei giudici della Corte Suprema dalla sua parte. E questo è molto importante per quello che avverrà nei prossimi mesi, come ci ricorda Matteo Muzio, giornalista e scrittore. Tu hai appena pubblicato un libro, il titolo è Suprema Ingiustizia, come la Corte Suprema degli Stati Uniti è diventata un centro del potere conservatore, edito da Le Edizioni, ma ti volevo chiedere questo. Quale sarà il ruolo della Corte Suprema nei prossimi 4 anni con Trump alla Casa Bianca?
Sicuramente sarà un ruolo, diciamo, ausiliare, mi spiego meglio, perché molto probabilmente nelle leggi, nei provvedimenti più controversi ci saranno sicuramente delle controversie verso gli stati. Ad esempio, già si sa che la California sta già accantonando dei fondi per le querelle legali contro il governo federale, soprattutto per quello che riguarda l'annunciato piano di deportazione di massa dei migranti clandestini. A quel punto una Corte Suprema che si venisse tirata in ballo perché il suo ruolo costituzionale da parte della California, del governo federale, molto probabilmente, data la sua composizione, data alcune decisioni del recentissimo passato, quindi post 2020, dopo che Trump con varie forzature e i suoi alleati, perché è un discorso più complesso, ha portato la maggioranza di giudici conservatori a 6, probabilmente deciderà a favore del governo federale. Questo è solo un esempio di quello che può succedere, perché abbiamo visto come invece per quello che riguarda l'amministrazione uscente, quella di Joe Biden, invece si è vista spesso ostacolata in alcuni progetti, tra cui la cancellazione del debito per gli studenti delle università private. In quel caso invece si è messa, diciamo, di mezzo rispetto a quella che era un'idea del governo federale di diverso colore. Quindi probabilmente sarà un arbitro che tifa per una delle due parti, perché questo era il progetto politico per trasformare la Corte Suprema, che ricordiamo per chi ci ascolta, i giudici nominati a vita nel primo mandato di Trump, e adesso vediamo in azione quello che erano le intenzioni di quel piano politico.
Donald Trump è pronto a firmare 100 ordini esecutivi nei primi giorni alla Casa Bianca. Alcuni allungheranno le decisioni prese da Joe Biden su temi come l'ambiente e poi c'è il tema dell'immigrazione.
Sì, per prassi possiamo dire che anche Joe Biden ha firmato molti decreti esecutivi nei primi giorni di presidenza, quindi è probabile che questi decreti verranno emanati, ma a quel punto partiranno quasi subito, vuoi per gli stati, per le amministrazioni locali guidate dai democratici o per le associazioni dei diritti civili, i ricorsi partiranno immediatamente. A quel punto entreranno in gioco le corti distrettuali e le corti d'appello federali. Non è detto che tutti questi casi raggiungano la Corte Suprema, perché la Corte Suprema, qualora si sia già espresso su una materia, in genere rimanda la decisione precedente e quindi rifiuta di ascoltare il caso, però in certi casi può essere che questi 9 giudici, di cui 6 sono conservatori e 3 diciamo d'orientamento progressista, decideranno su questi provvedimenti, su questi decreti esecutivi, sulla loro costituzionalità. In particolare ce n'è uno particolarmente controverso, che è quello che cancella la cittadinanza per i figli di immigrati irregolari. In questo caso c'è una sentenza che risale addirittura al 1898, che riguarda il figlio di 2 migranti di origine cinese, e in quel caso la Corte dava ragione al ricorrente, che quindi era diventato cittadino americano. In questo caso però vediamo come può decidere la Corte, se come fatto per Trump versus United States andrà verso un'arrampicata sugli specchi tentando di tenere assieme tutto il contrario di tutto, e però di fatto dando ragione a Donald Trump con quello che di fatto è una distorsione del 14° emendamento della Costituzione americana, che garantisce la cittadinanza a chiunque nasca sul suolo americano.
We will make America powerful again. We will make America wealthy again.
E poi c'è appunto, come dicevamo, l'ordine esecutivo che riguarda le deportazioni di massa.
We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Ohio. Thank you. Thank you.
Per farla ha bisogno che, diciamo, ci siano le persone da lui scelte alla guida delle varie agenzie federali, da cui appunto la Polizia di Frontiera, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale e tutte le altre agenzie che hanno supervisionano questo tema. Quindi Trump aveva chiesto poco dopo le elezioni che i rappresentanti da lui scelti a guidare le agenzie venissero approvati dal Senato in cosiddetta con la nomina in recesso, ovvero approvati senza passare dall'analisi delle commissioni. Ora, questa prospettiva, data la perplessità che lasciano alcuni di questi nominati, pur non sul tema immigrazione, ma come Kash Patel, la guida dell'FBI, probabilmente questo esame in commissione ci sarà. Quindi questo decreto esecutivo per lanciare una deportazione di massa dovrà attendere almeno qualche settimana.
Donald Trump's back and he's out for control.
I would have every right to go after them.
Complete control.
I will wield that power.
Progetto 2025. Donald Trump è tornato ed è completamente fuori controllo, dice questo spot dei democratici.
It's called Project 2025.
Nei mesi scorsi si è parlato molto del progetto 2025, cioè il progetto fatto da un think tank conservatore, la Heritage Foundation. Una sorta di mappa, di roadmap per Trump per cambiare, appunto, come dicevi tu, le istituzioni americane e ridurne il peso dal punto di vista democratico. Lui ha preso un po' le distanze da questo progetto durante la campagna elettorale, però poi ha messo un sacco di persone che hanno lavorato a quel progetto dentro la sua amministrazione. Ci puoi ricordare di cosa si tratta, cioè cos'è il progetto 2025 e se secondo te parti di queste o interamente verrà attuato durante la presidenza Trump?
Allora, l'Heritage Foundation è una vecchia struttura del mondo conservatore che esiste ormai da molti anni, è un think tank che ha acquisito via via sempre più potere, acquisendo un ruolo diciamo di primo piano all'interno del Partito Repubblicano e muovendo da una posizione diciamo estrema rispetto al mainstream della politica della destra a una posizione sempre più significativa, sempre più importante. Non è un caso che ad esempio negli ultimi mesi si sia parlato della vicinanza delle posizioni dell'Heritage Foundation a quelle di Peter Thiel, una delle grandi figure dei padroni delle piattaforme. In realtà si tratta del fondatore di PayPal e del primo grande finanziatore di Facebook, molto legato a Elon Musk. Quindi una delle grandi figure, diciamo in qualche modo, del potere economico che si sta trasformando in potere politico nell'era di Trump. Quel progetto in larga misura immaginava proprio un ritorno indietro rispetto ai poteri dello Stato federale, uno sviluppo diciamo delle forme repressive come la possibilità di utilizzare le forze armate direttamente per sedare rivolte sociali, moti di piazza, quando di fatto le leggi degli Stati Uniti stabiliscono che l'uso delle forze armate è relativo soltanto all'estero, non al paese stesso. Non a caso viene utilizzate le forze di polizia o la Guardia Nazionale, come sappiamo, nel caso di rivolte particolarmente violente. Svuotare, diciamo, gran parte delle funzioni dello Stato federale, ad esempio in materia di istruzione o di sanità, rimuovere addirittura migliaia di funzionari dai ministeri, dalle amministrazioni, in modo di non trovare nessun tipo di freno alla volontà politica del nuovo, della nuova amministrazione, e complessivamente ridefinire un ruolo del rapporto tra l'amministrazione stessa, quindi diciamo le strutture legate alla presidenza e gli apparati che gestiscono il paese, molto più agile, rendendo di fatto, se non impossibile ma molto molto complicato, l'opposizione che si possa manifestare, come era accaduto nel primo mandato di Trump, o le contraddizioni che si possano manifestare con questo o quel ministro, con questo o quella figura diciamo sostanzialmente di sottosegretario, cioè in qualche modo avvocando a sé tutto il potere negli uffici diciamo del presidente e dei suoi più stretti collaboratori. Di fatto il progetto dell'Heritage Foundation ridefinisce la democrazia americana in senso autoritario, in senso verticale, e riduce, mentre diciamo attribuisce più poteri alla presidenza, riduce il peso dello Stato federale, implicitamente consentendo più spazio agli stati nazionali che compongono l'Unione, dove sappiamo da molto tempo i repubblicani stanno conducendo una campagna che riguardi il diritto all'aborto, la pillola contraccettiva, il ridisegno dei collegi elettorali a sfavore delle minoranze, lo smantellare le politiche legate alla affirmative action o altri elementi del genere a favore delle minoranze, sostanzialmente stanno trasformando e riportando indietro di mezzo secolo, vorrebbero riportare indietro di mezzo secolo il destino politico e sociale degli Stati Uniti.
Donald Trump may try to deny it, but those are Donald Trump's plans.
Well, revenge does take time, I will say that. And sometimes revenge can be justified.
He'll take control, we'll pay the price.
Le ultime parole che avete sentito Donald Trump nello spot dei democratici erano dedicate alla vendetta. E ci sono molti americani che hanno paura che Trump si prenda la sua vendetta. Da giorni gira il nome del futuro prossimo capo dell'FBI, Kash Patel. E di questo abbiamo parlato ancora con Matteo Muzio. Mentre invece la voce che hai sentito prima, che ci parlava del progetto 2025, era quella di Guido Calderon, che è un giornalista esperto di destra internazionale e di destra italiana. Lo sentiremo ancora nel corso della trasmissione.
Probabilmente Cash Patel, da quello che ha fatto trasparire, userebbe l'FBI anche per lanciare indagini contro gli avversari di Trump con accuse pretestuose. Magari poi questi processi, ad esempio quella contro Liz Cheney, che sarebbe colpevole di aver cospirato contro il presidente nella cosiddetta commissione 6 gennaio, quella che attiva nel primo biennio di presidenza di Joe Biden, magari ne uscirebbe assolta, però dopo qualche tempo, e in quel caso però la voce che in realtà sia colpevole tra i sostenitori del presidente entrante si rafforzerebbe. Quindi insomma potrebbe usare l'FBI per fare una sorta di processi mediatici agli oppositori del futuro presidente, ed non è una bella prospettiva per un paese democratico avere un'organizzazione che serve più che altro per combattere il crimine che venga utilizzata in questo modo.
Qual è la cosa che ti fa più paura che lui possa fare una volta che è la Casa Bianca, cioè dal 20 di gennaio?
Tutto. Cioè, lui può distruggere la nostra democrazia, può cambiare la possibilità della gente di votare. Insieme a Musk e tutti i miliardari può distruggere il governo. E poi non è solo agli Stati Uniti, è quello che può fare al mondo. Loro pensano di dettare all'intero mondo cosa fare. Questo fa paura, ma ho paura totale. Tutto quello che a creare alleati, amici, essere democratici, fare il meglio per il popolo, sembra di non contare. E il popolo sembra di non capire questo. No, ho paura. E non sarà come un'altra elezione, come tutto il nostro passato, che poi cambi, rileggi un altro. No, perché lui distruggerà le strutture. Non lo so.
Ma questa America democratica, quella che si è opposta a Trump, è destinata a non poter dire la sua? C'è questa paura, cioè che ci sia si arrivi a una sorta di regime dove i diritti, le garanzie democratiche e lo Stato di diritto venga annullato?
Esatto, questa è la nostra paura. Pensa a questo che lui vuole, che adesso hanno iniziato i hearings per decidere chi può essere i capi e quelli nel suo gabinetto. E questo che lui vuole, non so bene come pronunciare il nome che non ho sentito, come si chiama? Hegseth, alcolista, accusato di molestie sessuale, cattiva gestione come segretario della difesa, uno estremista. E lui potrebbe fare le... usare il militare per la deportazione di massa, per arrestare persone che hanno fatto arrabbiare Trump. Questo è un uomo di un pericolo estremo. E non sappiamo se i repubblicani in massa sono d'accordo con questo, perché ci sarà qualche repubblicano ragionevole, ma non penso, hanno paura. Guarda cosa sta succedendo in California, che lui sta ballando sulla, se Trump è felice che la gente ha le case bruciate, le vite distrutte, è disgustoso. Sì, c'è un terrore totale. Noi non molleremo, però dobbiamo capire molto bene come fare.
Death upon me, blood in my dog and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be, and Nina's trying to take my life away. I put a hole in the nigga for fucking with me. My bad kind of life.
Ci risentiamo tra poco.
Better watch how you talk when you talk about me, cause I'll come and take your life away. Many men, many, 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 many men wish death on me, Lord, I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me. You niggas put money on my head. Go get your refund, motherfucker, I ain't dead. I'm the diamond in the dirt that ain't been found. I'm the underground king and I ain't been crowned. When I rhyme, something special happens every time. I'm the greatest, something like Ali in his prime. I walk the block with the bundles, I've been knocked on the humble. Swing the ox when I rumble, shut your ass on my gun. Gotta tip a nigga, go ahead, use your head. Turn your back on me, get clapped and lose your legs. I walk around, gun on my waist, chip on my shoulder, try and bust a clip in your face. Close to this beat, they know. Many men, many, 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 many men wish death upon me, Lord, I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me, have mercy on my soul. Somewhere my heart turned cold. Have mercy on many men, many, 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 many men. This death ceremony wouldn't be special if it wasn't for rain.
Il procuratore speciale Smith è stato molto chiaro: se Trump non fosse stato eletto sarebbe stato condannato. L'accusa aver tentato di sovvertire la volontà popolare e rovesciare i risultati delle elezioni del 2020 in quel lontano, ma non mai troppo lontano, 6 gennaio. Già, perché Trump alimentò e ispirò coloro che assalirono Capitol Hill. I know what you
are. Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down. Anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol.
Il tono è scherzoso, ma l'intento è chiaro.
Cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much.
Ne parliamo ancora con Guido Calderon.
Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Probabilmente si è trattato di un tentativo di forzare la realtà politica e le istituzioni del paese, nel lasciar fare, diciamo, incitare prima la piazza alla rivolta contro una presunta frode e poi di fatto chiudere gli occhi nel mentre questa accadeva, sperando che potesse portare a un qualche esito, Trump più che guidare un tentativo insurrezionale ne è stato l'ispiratore, è stato l'agitatore di quelle piazze che già aveva sufficientemente scaldato nei giorni precedenti. È chiaro che nella storia americana è un avvenimento unico e come tale di una gravità che, quale ne sia la forma definitiva con cui verrà letto, rimane per i posteri come un modello di quello che la democrazia americana può produrre quando nega i propri valori, la propria storia, la propria identità.
A che punto siamo con i processi, le condanne e la possibile grazia che invece Donald Trump ha promesso a chi ha partecipato a quel 6 di gennaio, all'insurrezione del 6 di gennaio?
Ci sono più di 1250 persone che sono state dichiarate colpevoli o già condannate in seguito ai processi relativi all'assalto al Campidoglio. E di queste circa metà hanno ricevuto delle condanne con pene detentive che vanno dai pochi giorni fino ai 22 anni di carcere. Ricordiamo che tra costoro ci sono anche i militanti di alcuni gruppi radicali, estremisti come gli Oath Keepers o i Proud Boys, che sono stati condannati per cospirazione, sedizione e reati ben precisi. Trump ha detto: li grazierò probabilmente, tra loro la gran parte era mossa da buone intenzioni, mano a mano che ci si avvicina all'insediamento della nuova amministrazione qualche elemento di contraddizione in questa direzione sta emergendo. Lo stesso vice J.D. Vance ha cominciato a dire, a dirsi contrario a questa eventualità. Probabilmente si arriverà, è probabile, diciamo, immaginare che si arriverà a una scelta mediana, cioè che le grazie saranno decise caso per caso. Questo per non arrivare a graziare coloro che si sono macchiati delle violenze maggiori nel momento in cui la folla ha varcato la soglia del Campidoglio, travolgendo e ferendo gli agenti di servizio e poi entrando e devastando le aule. Quindi differenziando, diciamo, in base ai comportamenti e alle condanne l'eventuale decisione della grazia. Questo perché Trump deve contemporaneamente tenere dall'altra parte, nel mente guarda al mondo MAGA, al mondo dei suoi fedelissimi, anche l'idea del partito legge e ordine, e in quel caso per esempio ci sono oltre 200 agenti che sono stati feriti in quella giornata e quindi è un po' complicato graziare coloro che li hanno aggrediti e li hanno magari feriti anche gravemente.
E questo è uno degli slogan di quel giorno: impiccate Mike Pence, il vicepresidente, colui che avrebbe dovuto sancire l'iter regolare appunto delle elezioni e la vittoria di Biden, cosa che Trump ovviamente non voleva. L'estrema destra americana cosa si aspetta adesso da questo ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca?
Ma per molti versi finire il lavoro. Le forze dell'estrema destra non direttamente coinvolte nel circuito trumpiano guardano perciò a questo risultato con l'idea che adesso qualcosa potrà accadere. E che cosa potrà accadere in particolare? Probabilmente ci sono due chiavi. Una chiave è quella dello stop all'immigrazione, il fatto che si possa arrivare a retate di massa, all'espulsione di centinaia di migliaia se non di milioni di persone, al terminare la famosa costruzione del muro, renderlo ancora più presente anche nei tratti dei 3600 chilometri di confine del sud degli Stati Uniti, dove non chiude direttamente il territorio per motivi anche geografici. E l'altro elemento, quindi rafforzare, diciamo, il tema xenofobo razzista, l'altro elemento è quello di indebolire lo Stato federale. Perché? Perché tradizionalmente negli Stati Uniti lo Stato federale, che è visto da molti gruppi suprematisti, da molti gruppi locali come lo strapotere del centro sulla periferia, diremmo con una logica europea, dal punto di vista americano, quello dello Stato centrale sul potere dei singoli stati che compongono l'Unione, rappresenta però anche la maggiore possibilità di verificare le scelte e come dire, di consentire a tutti i cittadini la stessa possibilità. In altre parole, è lo Stato federale che si è fatto interprete della necessità di emanciparsi dalle leggi schiaviste e post-schiaviste dopo la guerra civile, è lo Stato federale che con Johnson ha imposto negli anni 60 del Novecento la chiusura della segregazione razziale, laddove negli stati locali, in alcuni stati del sud in particolare, ma poi anche in città del nord, insomma, come Chicago o Boston, solo per citarne due, la segregazione aveva assunto altre forme. Senza il peso importante dello Stato federale, nessuno più verificherà che, diciamo, le forme discriminatorie trovino nuovi canali per esprimersi o che si ritorni indietro. A questo l'estrema destra guarda con grandissima attenzione.
E a proposito di immigrazione, noi abbiamo raggiunto a El Paso Francesco Memoli, una voce avete ascoltato se avete avuto la gentilezza di seguire le nostre dirette sulle elezioni americane, che avete sentito in queste occasioni. Era lì a El Paso per lavoro e ci ha raccontato un po' com'è il clima politico su quella tanto delicata frontiera. Da quanto tempo sei a El Paso? Sei lì per lavoro, ma da quanto tempo e qual è il clima, tra virgolette, politico lì sulla frontiera?
Michele, sono qui da qualche giorno per motivi di lavoro e chiacchierando con le persone mi accorgo che non c'è tanta preoccupazione. Proprio ieri sera a cena con uno di questi lavoratori che passano il confine tutti i giorni, vivono a El Paso e vivono a Ciudad Juárez e vengono a lavorare a El Paso tutti i giorni, mi raccontava che in realtà il suo sentimento è un po' di paura per una possibile normalizzazione del razzismo, ha usato queste parole interessanti. Lui della situazione economica sostanzialmente pensa che non cambierà tanto, perché alla fine, dal suo punto di vista, tutti quelli che come lui passano il confine e vengono a lavorare qui non potranno certamente essere espulsi, anche perché non sarebbe possibile per l'economia locale di El Paso trovare sufficiente forza lavoro negli Stati Uniti. È più una preoccupazione dal punto di vista personale di come il clima sociale cambierà e potrebbe cambiare. Questa era la sua considerazione, che mi sembrava interessante.
Ecco, ma nel senso che avete parlato anche delle deportazioni di massa?
Se ne parla spesso con tanti, anche con gli americani che incontro qui sul confine, ma sostanzialmente i numeri sono abbastanza chiari, no? Le deportazioni più numerose sono state quelle che ha fatto Presidente Obama quando era in carica. Trump ne ha fatte di meno nel suo primo mandato di quelle che fece Obama, quindi quella non è tanta la preoccupazione. Poi sostanzialmente i messicani, chiamiamoli così, regolari che lavorano o che sono diventati poi cittadini americani qui negli Stati Uniti, non sono così tanto preoccupati da questo tema. Diciamo che dal loro punto di vista questa non dovrebbe essere un grande cambiamento. Molti annunci, grandi annunci, ma poi alla fine i numeri non dovrebbero essere quelli che sono stati annunciati. Almeno questo è quello che forse sperano, credo, loro.
A Pittsburgh, dove tu vivi da tanto tempo, in Pennsylvania, che è stato uno degli stati chiave, insomma, per dare la vittoria a Trump, qual è il clima?
Il clima è di rassegnazione. A Pittsburgh, così come a Filadelfia, queste due grandi città democratiche. Rassegnazione, perché effettivamente non si aspettavano questo risultato i cittadini di queste grandi città. La popolazione invece nella zona rurale dello Stato è sicuramente più contenta, però devo dirti che non ci sono grandi dimostrazioni di giubilo, non ci sono bandiere americane alle finestre o alle porte più di quante non ce ne siano sempre state.
In realtà il fronte democratico è ben lungi da riprendersi dalla batosta delle elezioni.
Ce ne vorrà di tempo sicuramente, anche perché quello che l'opinione appunto che tra la gente che incontro che vota democratico è quello che effettivamente Biden non ha lasciato il partito e non lascia i democratici in una situazione molto semplice. In tanti democratici al congresso, senatori e deputati, stanno cercando di capire come si dovranno muovere nel congresso nei prossimi mesi, cercando in qualche modo di accaparrarsi un po' di favori dai repubblicani, anche perché molte battaglie che si dovranno fare al congresso saranno difficili, e quindi già da qualche giorno vediamo che sulla Fox, che è la televisione repubblicana per antonomasia, alcuni esponenti democratici vanno a fare interviste in qualche modo diciamo dando il fianco ad alcune degli annunci che ha fatto Trump, anche quello sull'immigrazione, dicendo ma sì, ma che cosa c'è di strano di deportare degli irregolari che commettono un omicidio o dei reati, mandiamoli via. Questa cosa qui è abbastanza scioccante da un certo punto di vista, perché è una cosa che qualche settimana fa non sarebbe mai neanche stata pensabile.
I grandi dell'industria tech saranno tutti presenti al giuramento alla corte di Donald Trump. Prima tra tutti,
the greatest capitalist in the history of the United States of America, Elon Musk.
Prima tra tutti, Elon Musk. Ma chi guida? Torniamo a sentire Guido Calderon. Elon Musk, tu l'hai citato prima, ma tra Trump e Musk chi è che guida realmente?
Credo si debba parlare in qualche modo di un potere a due teste. Trump sarà il presidente degli Stati Uniti, e essere il presidente degli Stati Uniti in una congiuntura del genere, con quanto abbiamo detto fin qui, con l'ipotesi che al di là di quello che potrà fare all'estero ridefinirà però il potere, il ruolo della presidenza all'interno degli Stati Uniti è già, diciamo, un compito e un lavoro molto importante. Musk si sta comportando come il pioniere dell'internazionalizzazione del fenomeno Trump, cioè a partire da ciò che Trump sta facendo negli Stati Uniti e forse al di là di quello che Trump è interessato a fare, Musk sembra tracciare un orizzonte in cui quella politica autoritaria, quella politica strettamente legata peraltro agli interessi dei nuovi proprietari del mercato mondiale, in questo caso il capitalismo delle piattaforme, si intreccia a una politica sempre più conservatrice, sempre più di destra, sempre più autoritaria. Probabilmente è il doppio volto di questa politica a risultare davvero micidiale per la democrazia e per ogni tipo di opposizione democratica. Non so se alla fine ci potrà anche essere un conflitto, perché sappiamo che Trump è anche persona che ha bisogno, come dire, di vedere la propria immagine al vertice in ogni circostanza. Qualcuno del vecchio clan Trump, del vecchio clan di Trump, per esempio Steve Bannon, comincia a dire: Musk ha troppo potere, si sta allargando, diciamo, il proprio peso. Vedremo che cosa accadrà dopo l'insediamento dell'amministrazione, ma forse questa sorta di ruolo da ministro degli esteri in pectore, non degli Stati Uniti, ma della linea politica che con Trump ha vinto negli Stati Uniti, forse Musk continuerà a averla intrecciandola con i propri interessi che continua a diffondere nel mondo, insieme appunto a quella visione ultraconservatrice che porta con sé, che è legata al mondo che abbiamo descritto fin qui.
E la politica estera? Allora, abbiamo visto che l'intervento di Trump è stato molto forte nei confronti di Netanyahu per quanto riguarda la situazione a Gaza. Eli Carmon è un politologo israeliano esperto di questioni di sicurezza.
Con Trump c'è stato un periodo di grande amicizia, di accordi molto importanti, accordi di Abramo, il riconoscimento di Gerusalemme e di Golan come appartenendo a Israele, il cambio dell'ambasciata di Tel Aviv, però poi alla fine c'è stata una crisi quando Trump era arrabbiato del fatto che Netanyahu ha felicitato a Biden per la sua presidenza. E dunque, alcuni mesi fa, quando Netanyahu è stato negli Stati Uniti, c'è stato, diciamo, come si dice in arabo, la sulha, e loro sono di nuovo amici. Trump anche ha ricevuto la moglie di Netanyahu, che si trova adesso a Miami, ha incontrato anche il figlio di Netanyahu e si è fatto delle fotografie. Dunque c'è una, non so se c'è luna di miele nuova fra i due, e anche perché la destra, principalmente la destra più estrema israelense, pensa che Trump sarà molto più diciamo facile in una prossima o possibile annessione di certi territori dell'autorità palestinese.
Ecco, nel senso che l'idea è quella di annettere la Cisgiordania da parte dell'estrema destra israeliana, ma cosa ne pensa Netanyahu? Sì. E secondo lei Trump darà il via libera oppure no?
Io non credo. Quando quando dopo la firma degli accordi di Abramo, Netanyahu aveva preparato un discorso nel Parlamento per dichiarare che ci sarà una annessione, Trump ha inviato a Jared Kushner e hanno detto stop, don't, come ha detto Biden, però adesso è stop. E Questa non era una parte del piano di Trump. Il piano di Trump parla di un Stato palestinese, futuro Stato palestinese, e anche incluso prendere del territori che sono oggi israeliani, si chiama il triangolo, nella mezzo di Israele, per passarlo all'autorità palestinese. E questa è un'idea di ex ministro della difesa Lieberman. Però non è chiaro, non è l'idea di Netanyahu e dell'estrema destra. E dunque io non credo che Trump cambierà in questo senso, anche se molti dei ministri che ha nominato sono pro-israeliani, sono evangelisti, come per esempio il nuovo ambasciatore Huckabee, che è uno dei evangelisti che più pro-israeliano.
Questa è l'opinione di Riccardo Alcaro, direttore del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali.
Non mi aspetto grande pressione da parte dell'amministrazione Trump sul governo israeliano perché allevi lo stato di continua oppressione e l'occupazione militare in cui tiene i palestinesi in Cisgiordania, né mi aspetto una pressione particolarmente forte perché faccia lo stesso a Gaza, sebbene l'amministrazione Trump vorrà essere attenta a che la tregua regga, cioè a che le ostilità non ricomincino su larga scala. Quindi da una parte un certo disinteresse nei confronti di quello che questo governo israeliano farà dei palestinesi, dall'altra una forte attenzione a non essere di nuovo trascinato in una situazione di conflitto che Trump non vede politicamente come vantaggiosa per lui.
La grande questione però è l'Iran. Sembra abbastanza evidente, insomma, che un'azione preventiva di Israele potrebbe esserci nel bombardare i siti nucleari iraniani. Secondo lei, Trump, sì, questa cosa la vuole o non la vuole?
È giustamente quello che il governo israeliano e anche l'opposizione, che vorrebbe la distruzione del progetto nucleare iraniano. Però allo stesso tempo Trump ha detto: io voglio la pace in tutto il Medio Oriente, e questo include Iran. Però Iran deve pagare un prezzo, e questo sarà sta pronto a negoziare un nuovo accordo nucleare che sarà molto più differente di quello che di Obama, che sarà più favorevole soltanto a interessi di Israele, ma a interessi della comunità internazionale, degli Stati Uniti. E la questione è come questo balance entre un negoziato per un nuovo accordo nucleare e, in caso che gli iraniani, sotto la pressione dei radicali iraniani, tentando di arrivare a un nucleare militare, e la possibilità di un'azione di forza, sia Israele solo, sia Israele con una copertura politica americana, sia con un'azione congiunta dei due paesi. Queste sono le tre possibilità, però non sappiamo come va, quale sarà la. Il fine di questo problema strategico più importante.
Chiudiamo qua, ci risentiamo domenica prossima, grazie per l'ascolto da parte di Michele Migone, e chiudiamo con l'annuncio del prossimo podcast che sentirete proprio domenica prossima all'interno di Va Pensiero. Buona giornata e buona settimana.
Azzè. teenager or growing up in a male-dominated country where there is a lot of limitation for you. You're not allowed to do certain things or you're not allowed to do certain activities just because you're a girl.
Nel 1960, in occasione delle Paralimpiadi, i ragazzi sfilano sorridenti. Il sorriso, la gioia, la semplicità di queste persone. Ma quello è oro!
C'è questo episodio, ad esempio, di lui con una mamma con un bambino. Il bambino naturalmente inizia a piangere perché capisce che è una situazione di pericolo e inizia a sparargli addosso, no? Lui riesce a mettere la mano sulla bocca del bimbo, lo fa tacere e accompagna la madre spaventatissima dall'altra parte, no? Persone vicino a lui vengono uccise anche in queste azioni e rischia davvero tanto.
Dal 26 gennaio torna a Storie di Giusti, il podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. La quarta stagione sarà dedicata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Conosceremo donne e uomini che attraverso lo sport hanno difeso e promosso i diritti umani, il rispetto dell'altro, la solidarietà.